Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori. Abbiamo cominciato con un crampo, con lo stacco che si strozzava e faceva grub, ma per fortuna non era uno di quei crampi tipici dei calciatori al 94esimo, quando devi difendere il risultato e allora fingi di morire sul campo per guadagnare del tempo. È stato un crampo simultaneo, quindi possiamo cominciare, possiamo partire. Venerdì è il 30 di aprile, che se non sbaglio dovrebbe essere l'ultimo giorno del mese, perché 30 novembre con aprile, giugno e settembre di 28 ce n'è uno, tutti gli altri son nessuno, no, tutti gli altri no, ne hanno 31. Quindi domani è il 1° maggio, è la festa dei lavoratori, è tutta un'altra storia, e intanto c'è chi lavora a pieno ritmo, come il generale Figliuolo, che con quasi 500.000 dosi al giorno si prepara a battere il Guinness di più grande pusher del pianeta, che è attualmente detenuto da Frank, uno spacciatore colombiano residente nel Bronx. E mentre questo accade, attenzione, perché arriva oggi una notizia pazzesca destinata a sconvolgere l'orizzonte della lotta al Covid, una notizia che arriva in esclusiva dal virologo di Libero. Eccolo, è tornato virologo di Libero, che in prima pagina oggi annuncia: sta arrivando la pastiglia che cura il Covid. Accidenti, se confermata, la pastiglia che cura il Covid potrebbe essere veramente una rivoluzione, potrebbe essere la fine del tunnel. Ora, premetto che io ho grandissima stima del virologo di Libero, e credo peraltro di averla sempre dimostrata da queste frequenze, sia quando annunciò già un anno giorno fa l'arrivo dello spray anti-Covid, sia quando approfondì lo studio dei lama sputacchioni. Insomma, al netto però della mia assoluta fiducia, ho pensato che deontologicamente fosse giusto approfondire. E allora, come fanno tutti i grandi giornalisti d'inchiesta, oggi mi picco un po' di indossare questo tipo di casacca. Che cosa ho fatto? Ho scritto su Google pillola anti-Covid e ho scoperto che la notizia c'è. Attenzione, la notizia non è patrimonio esclusivo del virologo di Libero, ma viene riportata in sequenza anche da Money.it, Tutto Sport e My Personal Trainer. Non la riporta Lancet, nemmeno Science, però la riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, che titola "La pillola anti-Covid parla molfettese". Perché? Perché ci sarebbe anche un ricercatore di Molfetta che partecipa al sviluppo della pillola anti-Covid. E meno male che c'è un po' di Made in Italy anche in questo progetto. Ecco, confesso che la mia fede nel virologo di Libero stava quasi per vacillare quando poi la notizia l'ho trovata riportata pure da una testata molto seria come Wired, che titola "E se il vaccino anti-Covid diventasse una pillola?". Ecco, il titolo è in forma interrogativa, ma vediamo come la racconta Wired. Per molti sarebbe già un'ottima notizia se il vaccino anti-Covid fosse una semplice pillola da deglutire, un vaccino somministrato per via orale, anche comodamente da casa, che entro quest'anno potrebbe entrare nelle prime fasi della sperimentazione clinica. Ci sono dei condizionali, ma dei condizionali legati all'avvio di una sperimentazione possibile. Ad annunciarlo di recente sono state Oramed, azienda farmaceutica israelo-americana, e l'indiana Premas Biotech, secondo cui il loro candidato vaccino orale sarebbe risultato efficace nel produrre gli anticorpi contro il coronavirus in uno studio preclinico e potrebbe cominciare i test sugli esseri umani entro giugno. Cioè, l'hanno testato solamente sugli animali ancora. Serve tuttavia, dice giustamente Wired, molta cautela, non c'è ancora alcuna garanzia che funzioni su di noi. Le vaccinazioni sotto forma di pillola oggi sono un'opzione in fase di studio e di valutazione per i cosiddetti vaccini seconda generazione, insomma, il virologo di Libero, che come si richiede ai grandi della scienza è un visionario, oggi ci fa sognare. Ma come sarà il risveglio lo scopriremo tra un bel po'. Magari sarà un risveglio alla Sputnik, quando poi viene verificato dall'agenzia del farmaco brasiliana, ma quella è un'altra storia. Intanto, a proposito di grandi scienziati al lavoro, se ancora ce ne fosse stato bisogno, questa settimana c'è stata la consacrazione definitiva del format del presente e anche del format del futuro, cioè la rissa dei virologi in TV. Grandi protagonisti ancora una volta loro, Galli e Bassetti, che se ne sono dette di ogni per interposta trasmissione, attraversando trasversalmente i palinsesti H24 e rimbalzando sui giornali e sul web, così da offrire spunto per tornare a rimenarsi poi in televisione. Così si chiude il cerchio, uno straordinario fenomeno cross mediale, dalla televisione ai giornali al web, ancora alla televisione. E questo non è tanto un conflitto tra scienziati, piuttosto ormai un vero e proprio sodalizio artistico, una grande coppia comica nel solco di Rick e Gian, Gigi Andrea, Totò e Peppino, Renzi e Calenda, insomma quelle coppie lì. E attenzione, perché sarebbero pronti Galli Bassetti a uscire ormai dal piccolo schermo per fare il grande salto, che non è la politica come qualcuno suggerisce da tempo, bensì il cinema, peraltro con una coincidenza di tempi perfetta, visto che proprio in questi giorni il cinema stanno riaprendo, quindi torna tutto. Insomma, Galli e Bassetti sono corteggiatissimi, sembrerebbe, dalle più importanti case di produzione internazionali, che hanno già in lavorazione diverse sceneggiature che potremo vedere, se tutto funziona, su grande schermo nella prossima stagione. Allora, tra i titoli di cui si parla c'è Galli e Bassetti e la variante di Tarzan, Galli e Bassetti e la mummia di Tutankhamon con la mummia del faraone che si risveglia dopo una dose di Sputnik e attacca l'accettazione del sacco. Qua hanno già spoilerato delle cose. Poi ci sarebbe in lavorazione Virologi ai Caraibi, che è un crossover pazzesco in cui Galli e Bassetti affiancano per la prima volta Johnny Depp. Poi vabbè, c'è il cinepanettone di Natale a Wuhan e poi farebbero anche un cameo nel nuovo Colossal Catastrofista annunciato dalla Metro Goldwyn Mayer, che ha come titolo provvisorio Godzilla contro De Luca, in cui Godzilla si risveglia nel Golfo di Napoli e abbatte i faraglioni di Capri subito prima dell'arrivo dei turisti internazionali grazie al progetto Isole Sicure. Insomma, la trama è avvincente. Vedremo se poi tutti questi titoli, o magari solamente alcuni, finiranno davvero su grande schermo. Sta di fatto che Galli e Bassetti saranno impegnatissimi e speriamo trovino il tempo per tornare in televisione. Comunque, per sintetizzare, continuiamo a parlare dei danni che lo stare tutto il giorno davanti a una webcam sta causando sugli adolescenti. Invece forse parliamo troppo poco dei danni che lo stare tutto il giorno davanti a una webcam sta causando ai virologi. Tra i danni principali, naturalmente, una certa ipertrofia dell'ego che ha colto, per esempio, oggi anche Crisanti, che, cito da Repubblica se non ricordo male, dichiara: mi sento come Galileo Galilei. Perché si sente come Galileo Galilei? Perché sta per affrontare un contenzioso legale in tribunale con la Regione Veneto, con cui prima andavano d'amore d'accordo, come sapete, poi non hanno smesso di andare d'amore d'accordo, e quindi Crisanti si sente come la scienza incarnata da Galileo Galilei, messa all'indice, alla sbarra dal potere politico. Rimanendo in argomento Covid, vabbè, siamo qui a sognare sulla pillola anti-Covid del virologo di Libero, ma poi i metodi per combattere il Covid si stanno moltiplicando. Non ci sono solamente i vaccini, ma in settimana è stata presentata anche l'altra metodologia, ugualmente in fase sperimentale, ma che comunque ha già dimostrato di avere una certa efficacia, ovvero fuggire in aeroplano, che è poi il metodo sperimentato dalla Casellati, che, come ha raccontato e come è emerso, ha fatto 140 voli in seguita dal Covid, visto che stavano in volo magari si era alleato anche con la Viaria, oppure magari no. 140 voli, praticamente la Casellati è stata in orbita più di Michael Collins, l'astronauta dell'Apollo 11, che ieri è stato commemorato dopo la morte. Comunque immaginatevi, probabilmente lo avete già fatto, questi pazzeschi inseguimenti aerei con la Casellati che sfrecciava nei cieli inseguita dal Covid-19, delle scene tipo Top Gun con il Covid che spara alle spalle e la Casellati con la cloche che piega cabra cabra tutto da una parte per evitare di essere colpita. A proposito di aerei e di Covid, anche oggi le notizie sui giornali raccontano di come stiano arrivando bastimenti carichi di varianti indiane, ma non ci concentriamo su questo per non essere ansiogeni, e anche perché gran parte dell'allarmismo legato all'incognita della variante indiana è stato messo al momento in cornice dalla scienza. E torniamo invece a un'altra tipologia di coppia comica, che è quella formata da Matteo Renzi e da Bin Salman. Perché se ne torna a parlare oggi? Perché Matteo Renzi ha un nuovo lavoro, lo racconta in modo dettagliato il Fatto Quotidiano. È un po' la missione nella vita del Fatto Quotidiano quella di trovare spunti su Renzi, ma la notizia è evidentemente gustosa, perché appunto Renzi ha un nuovo lavoro, che è quello del giornalista. Fa l'editorialista per Arab News. Che cos'è Arab News? È il primo quotidiano in lingua inglese dell'Arabia Saudita, una delle 29 pubblicazioni prodotte dalla Saudi Research and Publishing Company, che è una sussidiaria del Saudi Research and Marketing Group, insomma tutte compagnie saldamente in mano alla famiglia reale saudita. E come racconta Fabio Scuto oggi sulle colonne del Fatto, Arab News è diventato sostanzialmente il principale house organ organ personale del principe Bin Salman, un house organ che in modalità Corea del Nord lo racconta costantemente come il più grande tra i leader. E infatti sotto la testata Arab News si legge il motto, lo spirito guida che poi Bin Salman stesso, che recita la voce del cambiamento, della ragione. Per capirci, vengono citati anche alcuni dei titoli dell'edizione di ieri di Arab News, che parlano come dire del progetto e della visione del principe saudita. I sauditi sono più fiduciosi su come Vision 2030 sia la strada giusta. Vision 2030 ed energia, perché ha avuto successo e avrà un futuro luminoso. Titoli accompagnati da una sterminata intervista proprio a Bin Salman e da commenti tra cui ieri ne spiccava uno che lo paragonava a Victor Hugo. Non c'era ieri l'editoriale con cui Renzi esordiva su Arab News, ma c'era un paio di giorni prima, e allora andiamo a vedere che cosa scrive Matteo Renzi, che era partito per essere il Tony Blair del futuro e che sembrerebbe essere diventato il Mario Giordano di Bin Salman. L'editoriale di esordio di Renzi su Arab News di qualche giorno fa, il titolo è «Halula can be the city of the future as well as of the past». Halula può essere la città del futuro così come del passato. L'articolo contiene una messe di elogi per la città saudita al centro di un progetto di urbanistica green, e Renzi apre le sue 5.000 battute con uno dei suoi motti preferiti, quelli che dispensa normalmente sulla sua e-news, ovvero la bellezza salverà il mondo, e poi si avventura in un parallelismo tra Halula e Matera. Secondo Renzi, negli anni 50 Matera era povera e trascurata, stiamo leggendo proprio il virgolettato, tanto che gli abitanti furono spostati in alcuni nuovi quartieri residenziali, finché negli anni 80 non si decise per una rinascita attraverso investimenti pubblici e privati. Tutto questo per dire che oggi Halula può seguire quel modello di città in cui una comunità moderna vive in armonia con il suo passato. Halula, prosegue Renzi nel suo editoriale, è una grande opportunità anche grazie all'irrepresentazione sensibile lavoro della corona. Halula e l'Arabia Saudita stanno seguendo un approccio community inclusive and culture first. Il regno, citato come esempio di inclusività sociale oltre che di attenzione per la cultura, che diventerà, scrive Renzi, un museo vivente. E il progetto della Royal Commission, di cui Renzi fa parte, è assicurare che gli abitanti della regione siano centrali nel successo a lungo termine della città. Insomma, sintetizza Lorenzo Giarelli, che si è immerso nella lettura e nella traduzione dell'editoriale di Renzi su Arab News, una sorta di inno ai diritti civili che prepara con enfasi letteraria il lettore al momento immaginifico in cui Renzi immagina e racconta l'età dell'oro della regione, e scrive: l'obiettivo è connettere la comunità di Halula con il resto del mondo in una maniera che rinforzerà, ispirerà e soddisferà le persone e il regno per le generazioni a venire. Siccome c'è ancora spazio per qualche battuta, Renzi ribadisce che Halula può diventare una città del futuro, non solo del passato, perché appunto, lo ripete, la bellezza salverà il mondo, e quindi per sillogismo aristotelico salverà un po' tutti noi. Insomma, l'Arabia cambia verso e Renzi cambia lavoro mettendosi nei panni dell'editore di Arab News. Sono le 8:22 minuti, mannaggia, di già tra poco, come sapete, perché venerdì arriva il professor Di Stefano. E allora che dire? Beh, dire che oggi si torna sull'argomento degli arresti e dell'estradizione dei brigatisti e di Giorgio Pietro Stefani, di lotta continua in Francia, e ci sono le polemiche: la Francia scarcera subito gli italiani arrestati, stati, titola, cito tra gli altri, Repubblica questa mattina, che poi affida un pezzo a Gustavo Zagrebelsky, ma no, ieri non sono tornati, rientrati dalla Francia solamente gli arrestati, ma è tornato per esempio anche il dito di Costantino. Ogni tanto parliamo anche come Farenzi di cultura, di arte, visto che non ne parliamo qua mai qui al Demone del Tardi. Che cos'è il dito di Costantino? È un dito di chi? Di Costantino, ed è un dito di una statua immensa, troneggiante, che una volta c'era a Roma, che poi è andata distrutta e di cui nei musei capitolini si conservava solamente un po' di mano, a cui mancava per l'appunto un dito. C'è stato uno studioso che vede mano, vede dito, mette insieme mano e dito e dice: ma questo dito potrebbe appartenere a quella mano, da cui la scoperta che il dito di Costantino che stava in Francia apparteneva alla mano di Costantino che stava nei musei capitolini, e quindi quel dito è rientrato. Insomma, la dimostrazione che quando l'arte e l'ortopedia si incontrano possono fare cose straordinarie. E a questo punto, visto che è caduta la dottrina Mitterrand, potremmo chiedere immediatamente l'estradizione di Napoleone, che ci ha portato via un sacco di opere d'arte. È vero che sono reati di tanto tempo fa, è vero che ormai potrebbero essere prescritti, ma perché non farlo? Attenzione, perché crolla la dottrina Mitterrand, ma resiste però la dottrina San Raffaele, perché il San Raffaele, al contrario della Francia, non consegna gli ottantenni accusati di reati, tipo Silvio, che è al San Raffaele da quando è in essere il processo Ruby. Insomma, una bella pagina di garantismo, ma mi fermo qua con queste cose perché volevo affrontare, almeno in chiusura, una pagina di politica locale, visto che siamo sempre concentrati sul primo piano della politica nazionale. Intanto ci sono le amministrazioni locali e c'è un basso continuo, un tema che sta attraversando trasversalmente tante amministrazioni locali, da Tarvisio a Trapani, tutta quanta la penisola, che è la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Vi ricorderete quante volte da Biella in giù la concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre è diventato un caso politico all'interno delle amministrazioni. L'ultimo caso è avvenuto dove? Nel ridente borgo umbro di Gualdo Cattaneo, dove il sindaco si è battuto come un leone perché Liliana Segre non avesse la cittadinanza onoraria. Ha spiegato più volte perché, peraltro è lo stesso sindaco che voleva concedere la cittadinanza onoraria a Jennifer Lopez, ma sentiamo intanto come ha spiegato il sindaco di Gualdo Cattaneo le ragioni per cui non era proponibile, non era assolutamente accettabile che la cittadinanza venisse concessa a Liliana Segre. Ascoltate con attenzione.
Io voterò no alla cittadinanza della Segre per il semplice fatto che credo che se votiamo tutti quanti convintamente Gualdo Cattaneo città antisemita è un conto, ma dare un personaggio, collegare Gualdo Cattaneo a un personaggio che comunque non sa nemmeno la storia di Gualdo Cattaneo, lo ne parlo francamente, mi sembra una storia molto strana. Io sinceramente mi sento completamente antisemita, personalmente il mio voto personale è no, sono convintamente, e lo ripeto altre miliardi di volte, antisemita, ma non sento questo collegamento storico con la città di Gualdo Cattaneo. Capisco il messaggio che si vuole dare politico, e ripeto, sono convintamente antisemita, quindi non c'è nessun dubbio su ciò. Se fosse stata presentata per norma costretta avrei votato convintamente no nella stessa identica maniera, perché non è collegata al territorio. Mentre le foglie fanno parte della storia, non c'è il personaggio. Io ripeto, sono convintamente antisemita, ma su determinate cose purtroppo è una cosa più forte di me, ecco. Cioè, per me è una condizio sine qua non per tutti, al di là della storia che fa parte di tutti, come purtroppo è la Shoah, come purtroppo è stato anche le foibe, che fa parte comunque di tutti, anche di un'Italia, di una nazione, però il personaggio in sé deve essere collegato al territorio. Questa è la mia motivazione.
Allora, fermiamoci qui per un attimo, no? Avete sentito l'argomentazione, l'ha ribadito in modo forte, chiaro, sono convintamente antisemita, lo ripeterò 30 milioni di volte, argomento che non stava insieme poi adesso con la Shoah, eccetera. Poi parlava invece del fatto che Liliana Segre non fosse, il problema è che non fosse legato al territorio. Ecco, quello del territorio e del legame con il territorio è un argomento più da Cannavacciuolo, quando parla della robiola di Rocca Verano e della difesa e dell'importanza del territorio. Qua non stiamo parlando esattamente del formaggio di fossa, ma stiamo parlando dell'olocausto, di una testimone dell'olocausto. Ma comunque l'argomento forte era quello lì. Sono convintamente antisemita, lo ripeto più volte, un conto sarebbe se noi votassimo in modo convintamente antisemita, eccetera. E allora qualcuno in consiglio comunale gli ha detto: sindaco, scusi, le farei notare una cosa.
Un passaggio veloce, signor sindaco, scusi, al fine di disambiguare il lessico. Antisemita significa colui che odia le persone di origine semita, quindi gli ebrei. Siccome sono sicuramente convinto che è un lapsus, magari al fine di evitare strumentalizzazioni, insomma, immagino che sia stato solo un fraintendimento linguistico. Ecco.
Sì, era l'accezione contraria.
Ok, era l'accezione contraria.
Era il senso contrario.
Solo a onor del vero, non volevo fare nessuna allusione, sia chiaro.
No, era diciamo che lapsus contrario, pardon, mi scuso se è stato interpretato male, è esattamente l'opposto.
Ecco, si scusa se è stato interpretato male, ma era l'accezione contraria, era il lapsus in senso contrario, la convinzione antisemita, convintamente antisemita del sindaco di Gualdo Cattaneo, che magari sarebbe il caso che tornasse convintamente a scuola. Con questo consiglio noi andiamo a chiudere necessariamente la puntata del Demone del Tardi, questa volta con precisione quasi cronometrica, ma ci sentiamo tra poco, come sempre, visto che venerdì con il professor Di Stefano il giorno delle locuste. Ciao a tutti, intanto rimanete qui, non ve ne andate, a tra poco. Good morning time, it's good morning time, it's good morning time.